parlare di Vigna, qui in Asti, che è la capitale mondiale forse delle vigne, è abbastanza inusuale parlarne in senso spirituale, intendo in senso biblico, ma la Bibbia parla molto della vigna e ne parla in maniera che, diciamo, ha una similitudine, fa una similitudine sulla vigna, la parola di Dio. Per esempio, io vorrei leggere con voi adesso Isaia, capitolo 5, versetti da 1 a 7. Mettiamo l'ausilio alla vista. Dice il testo: io voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina, la dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme, e voi, uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché, mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica? Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. La toglierò, le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine. Darò ordini alle nuvole che non vi lascino cadere pioggia. Infatti, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine, ed ecco, spargimento di sangue, si aspettava giustizia, ed ecco, grida d'angoscia. Certamente non è un bel ritratto che Dio fa di questa vigna. Giustamente lui si aspettava del frutto buono, del frutto che fosse veramente alla gloria, alla lode di chi aveva piantato quella vigna, ma purtroppo non fu così. Adesso mi chiedo, quando Isaia parla di questa vigna, parla soltanto del popolo di Israele? Oppure si riferisce anche a qualcos'altro, a una realtà ancora forse più grande numericamente o come territorio del paese di Israele? E lasciamo che sia Dio stesso a rispondere a questo quesito. Leggiamo in Giovanni capitolo 15 versetto 1 e 5, dice: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. È chiaro che non rispecchia le parole che abbiamo letto prima, che il padrone di questa vigna, adirato per quello che ha prodotto questa vigna, dice: io le toglierò la siepe, farò in modo che le bestie la calpestino, farò in modo che non abbia più nessun valore questa vigna. Però traiamo un insegnamento da questi accostamenti, dalla similitudine che fa Dio dicendo che la vigna è il popolo di Israele e che gli uomini di Giuda, le persone di Giuda, sono la sua produzione prediletta. E invece Gesù che dice: io sono la vera vite, voi siete i tralci, e se rimanete uniti a me farete frutto, se no non potete portare nessun frutto. Questo significa, quando Gesù dice il Padre mio è il vignaiolo, significa che lui è il padrone della vigna, è Dio il padrone della vigna e ne è il legittimo proprietario. Poi ci sono i tralci. I tralci, cerchiamo di immaginare chi sono, non ce n'è bisogno. Sappiamo che siamo noi i tralci della vite, ed è un'immagine questa che ci dà Gesù dei membri del suo corpo, cioè della sua Chiesa. Quindi la vigna biblica è nel Vecchio Testamento il popolo di Israele, nel Nuovo Testamento la sua Chiesa, della quale fa parte anche il popolo di Israele, cioè tutti coloro che si convertiranno al Signore Gesù. Però un posto di privilegio è sempre al popolo di Israele, il suo popolo prediletto. C'è nel Vecchio Testamento un episodio che riguarda una vigna, e lo leggiamo in Primo Re, capitolo 21, da 1 a 16, ed è il passo che dà il titolo a questa meditazione, cioè la vigna di Nabot. Capitolo 21 di Primo Re, versetti da 1 a 16. Nabot di Israel aveva una vigna a Israel, presso il palazzo del re Acab, re di Samaria. Acab parlò a Nabot e gli disse: dammi la tua vigna, di cui voglio farmi un orto, perché è contigua alla mia casa, e al suo posto io ti darò una vigna migliore, o se preferisci te ne pagherò il valore in denaro. Ma Nabot rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal darti l'eredità dei miei padri. E Acab se ne tornò a casa sua triste, irritato per quelle parole dettegli da Nabot. Io non ti darò l'eredità dei miei padri, diceva Nabot di Israel. Si gettò sul letto, voltò la faccia verso il muro e non prese cibo. Cioè proprio si lasciò andare, s'abbatté lo suo spirito. Perché, e la moglie, perché hai lo spirito così abbattuto e non mangi? Acab le rispose: perché ho parlato a Nabot di Israel e gli ho detto: dammi la tua vigna per il denaro che vale, o se preferisci ti darò un'altra vigna invece di quella. Ed egli mi ha risposto: io non ti darò la mia vigna. Izebel, sua moglie, gli disse: sei tu o no che eserciti la sovranità sopra Israele? E allora mangia e sta di buon animo, la vigna di Nabot di Israel e io te la farò avere. Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò con il sigillo di lui e le mandò alle nazioni e si stabilì. Le mandò agli anziani e sì ai notabili che abitavano nella città di Nabot. In quelle lettere scrisse così: bandite un digiuno e fate sedere Nabot in prima fila davanti al popolo. Mettetegli di fronte due malfattori, i quali depongono contro di lui dicendo: tu hai maledetto Dio e il re. Poi portatelo fuori dalla città, lapidatelo così che muoia. La gente della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella città, Fecero come Isabel aveva loro ordinato, scrivendo le lettere che aveva loro mandate. Bandirono il digiuno e fecero sedere Nabo davanti al popolo. Poi vennero i due malfattori, si misero di fronte a lui e deposero così contro di lui davanti al popolo: Naboth ha maledetto Dio e il re. Allora lo condussero fuori dalla città, lo lapidarono ed egli morì. Poi mandarono a dire a Isabel: Naboth è stato lapidato ed è morto. Quando Isabel udì che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: alzati, prendi possesso della vigna di Naboth di Jezreel, che egli rifiutò di darti per denaro, poiché Naboth non vive più, è morto. Quando Acab udì che Naboth era morto, si alzò per scendere alla vigna di Naboth di Jezreel e ne prenderne possesso. Abbiamo qui un bel esempio di come Satana agisce nei confronti di Dio per cercare di togliergli la sua sovranità, anche sulla vigna che abbiamo visto rappresenta in similitudine la sua chiesa. Questa vigna si trovava nella località, una località fertile a Jezreel, proprio vicino, adiacente al palazzo di Acab. La vigna voleva farne un orto, ma il suo rifiuto, il rifiuto di Naboth di cedergli questa vigna, lo fece cadere in una profonda depressione. Dice, voltò la faccia verso il muro, non voleva più mangiare, si era proprio lasciato andare, era disperato. Vediamo un attimino di capire chi era questo re Acab. Se leggiamo al capitolo 16 di Primo Re, versetti 29 e 30, leggiamo: Acab, figlio di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno 38 di Asa, re di Giuda, e regnò a Samaria sopra Israele per 22 anni. Fece quello che è male agli occhi del Signore più di tutti quelli che lo avevano preceduto. Un bel ritrattino di questa persona. Stabilito questo, che lui era un uomo che fece il male agli occhi di Dio più di tutti quelli, i re che lo avevano preceduto, e ne avevano combinate i re di Israele, comprendiamo meglio come lui poté accettare o fare suo il comportamento di sua moglie Isabel. Pensiamo un attimo, questa donna architettò di far uccidere Naboth per bestemmia, perché aveva maledetto Dio e il re, e quindi Naboth così perdeva non soltanto la sua vigna, ma perdeva anche la vita. Adesso pensiamo a Naboth. Perché Naboth si intestardì e disse: no, io non te la do, mi guardi Dio di darti questa vigna, è eredità dei miei padri. Perché ha fatto questo ragionamento? Questo ragionamento nasceva dalla sua fede e la sua fedeltà alla parola di Dio, alla legge di Dio. Perché noi dal libro del Levitico al capitolo 25 sappiamo che la terra che Dio diede ad Israele era vi era posseduta per sempre, non poteva essere ceduta questa terra. Perché? Perché in effetti la terra era del Signore, non era loro. Quindi loro potevano godere dei frutti che dava questa terra, ma non potevano venderla come fosse veramente di sua proprietà. E allora lui dice: io non te la posso vendere perché la legge di Dio me lo vieta. Ma Acab, che della legge di Dio non gli importava poi molto, l'abbiamo visto dal fatto che si comportò peggio di tutti i re che l'avevano preceduto, quindi lui questa sua fedeltà la pagò con la vita. Vediamo appunto che ci sono tre personaggi coinvolti in questa storia e sono Naboth, Acab e Izebel. E vediamo dai caratteri di questi tre personaggi si sviluppa la storia e ne esce quello che abbiamo letto. Allora, Naboth, chi in similitudine possiamo pensare che rappresenti Naboth nella storia? Nella storia, Naboth, essendo il padrone della vigna, rappresenta Dio. Perché? Perché Gesù individua nel padre il padrone della vigna, cioè il vignaiuolo. Acab, chi è? Che possiamo vedere in similitudine chi sia Acab? Acab, che era il re di Samaria, diciamo che rappresenta il potere mondano, cioè del mondo che non gliene frega niente della parola di Dio, che non gli importa se Dio dice una cosa o ne dice un'altra, tanto non ne tiene conto. Izebel, il personaggio un po' principale della storia, dice che intanto vediamo chi era. Era figlia, dice qui, di Edbal, re dei Sidoni. E secondo Giuseppe Flavio, questo Edbal era sacerdote di Astarte, cioè della dea Astarte, no? Quindi questa donna, questa figlia di Edbal, si diede un grande affare per introdurre dentro l'adorazione, dentro il culto degli israeliti, di introdurre il culto di Astarte e il culto di Baal. Però lei avrebbe voluto estirpare l'adorazione al vero Dio dal cuore degli israeliti. Vedendo che non ci riusciva, passò al sincretismo. Dice, va bene, l'importante non è importante tanto quale Dio si adora, l'importante è adorare un Dio con sincerità, eccetera, eccetera. È un po' il discorso sincretistico, che tutto va ben, basta che uno è sincero e faccia quello che vuole. E chiedo, non è un po' simile a quello che succede nei nostri giorni? Non vediamo in questa storia un riflesso di quello che succede nel mondo oggi? Mai, e ripeto, mai, prima d'ora, l'umanità ha tentato di togliere Dio da mezzo e mettere sul trono di Dio, mettere l'intelligenza umana, la sapienza del mondo. Non può farlo Satana con i mezzi di strappare dal cuore delle persone Dio, ma lo fa annacquando la vera adorazione, la pura adorazione, con il sincretismo religioso. E noi corriamo oggi il rischio di essere coinvolti in questo tipo di discorso che la moderna Izebel vorrebbe fare con la Chiesa di Dio, cioè con la vigna del Signore. I nostri giovani oggi nella scuola, chi ha dei ragazzi che vanno a scuola lo sa, e i ragazzi stessi si rendono conto di questo, vengono bombardati già da bambini da teorie che vengono spacciate per scienza, e che scienza non sono, ma intanto tutti i libri dove si studia scienze, vediamo il scimmione, la scimmietta, e poi via 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 si arriva all'uomo eretto, che prima era tutto come la scimmia del resto, no? E viene spacciata questa come realtà, come verità. La televisione, nei programmi scientifici, Piero Angela Docet, ci fa vedere le cose come se fossero veramente fatti provati scientificamente e quindi non delle teorie che magari possono trovare anche spazio. Uno arzigola con la mente e può arrivare a fare delle teorie, ma spacciare le teorie per verità è un'azione satanica. Quindi, se è vero che i nostri figli sono soggetti a questo tipo di discorsi, tocca a noi genitori, a noi nonni, nel mio caso, di rendere efficace l'opera dello Spirito Santo che parla al cuore dei nostri figli. Se noi teniamo presente la scrittura, leggiamo che l'accostamento Jezebel, che poi troviamo in Apocalisse, non è campato in aria. Noi leggiamo in Apocalisse 4, versetto 11, che lo Spirito Santo dichiara in maniera inequivocabile che Dio è sovrano creatore. Dice: tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. Così insegnano a scuola? Così ci viene detto attraverso le trasmissioni televisive che parlano di scienza? Certamente no, e questo lo sappiamo bene. E per aiutare i nostri figli a non essere vittime di questa subdola insegnamento, di questa subdola costruzione mentale, noi possiamo farlo soltanto studiando la Bibbia insieme con loro, cioè non soltanto affidarli alla cura della scuola domenicale, affidarli ai campi estivi dove i ragazzi si ritrovano, bellissime cose, stupende cose che bisogna fare, però per poter costruire bene un solido riparo a questo tipo di pericoli, occorre studiare la Bibbia insieme con loro. E così possiamo assolvere il mandato che Dio ci ha dato di dire di portare l'Evangelo a tutte le creature, incominciando da casa nostra, incominciando dai nostri figli. Noi vogliamo che sia risparmiato ai nostri figli il terrore, così dice la Scrittura, il terrore che dovranno provare coloro che un giorno compariranno davanti al Creatore che loro hanno, di cui hanno negato l'esistenza. Quando si troveranno di fronte a Dio, se hanno tutta la vita detto ma no, lui non esiste, è una barzelletta, non penso che la loro stato d'animo sia dei più belli. Abbiamo parlato prima di Acab e Jezebel, torniamoci per un po'. Abbiamo detto che Jezebel era una donna d'azione, non era una che lascia stare, si dava molto da fare per inserire nei culti degli israeliti, nel culto degli israeliti, i culti delle divinità false del paese suo di origine. Se avesse potuto farlo avrebbe veramente usato la violenza al massimo livello per strappare dal cuore degli israeliti, però rendendosi conto che questo non era possibile, ha cercato di portare avanti questo discorso che abbiamo detto sincretista. Quindi il matrimonio di Jezebel con Acab è in similitudine l'unione del mondo con la Chiesa, la quale perde forza se non veglia, se non è attenta a quello che gli sta succedendo attorno, corre un pericolo molto grande. Il Signore però non ci lascia disarmati, non è che ci dice state attenti, però ci dà delle armi con cui combattere e una di queste armi, la più grande, è la scrittura. Noi troviamo in Apocalisse le parole che leggiamo su Tiatiri, sulla lettera a Tiatiri, e dice: all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi, io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Fino qui ha rallegrato il cuore dei credenti di Tiatiri, ha fatto loro veramente delle lodi belle, qualcosa che fa piacere sentirsi dire, ma, e c'è un ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezebel, quella donna che si dice profetessa e che insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Anche se il nome Jezebel è leggermente diverso da Isabel, riconosciamo in questa figura che ci presenta Apocalisse capitolo 2 tutti gli sforzi che il mondo fa per allontanarci dalla purezza dell'Evangelo. Il mondo vuole che noi veniamo coinvolti da questo spirito sincretista attraverso il quale si accetta tutto e di più. Perché si accetta tutto e di più? Per non disturbare nessuno, per non dare dispiaceri a chi ci sta intorno. Ma sì, dai, vogliamoci bene, l'importante è che ci vogliamo bene, che ci rispettiamo, che tolleriamo l'uno il pensiero e l'adorazione dell'altro, e tutto va bene. Va bene il rispetto, non va bene la condivisione di quello che ci viene proposto. Viene esercitata oggi un'enorme pressione sul credente, su quelle persone che hanno d'intorno altre persone a cui vogliono bene. Perché non si può dire che i nostri parenti nella carne, ai quali non sono ancora convertiti, noi non vogliamo bene. Chi può dire una cosa del genere? Ma quando questa persona ti dice, guarda, va tutto bene, però non toccarmi la Madonnina. Mi sta bene tutto quello che dici, è vero, è tutto giusto, ma lasciami stare Maria, perché se mi tocchi Maria, mi tocchi nel vivo, mi tocchi nel cuore. E allora, con questo noi non è che vogliamo toccargli Maria e sradicargliela dal cuore, però se vogliamo che capiscano l'Evangelo dobbiamo a un certo momento fare un discorso chiaro che Maria è una creatura e non può essere niente di più anche nel nostro cuore, nella nostra considerazione. Una volta... Io sono da poco convertito, sono da 20 anni convertito, ma una volta le chiese cercavano di tenere fuori il mondo. Magari qualche volta si isolavano anche un po', qualche volta c'era un po' l'impressione che la chiesa fosse avvolta da un guscio e non si aprisse verso l'esterno. È vero. Non si insegna più tanto l'isolamento dal mondo e dal peccato, ma l'adeguamento al mondo è fino al punto da rendere la Chiesa accetta al mondo, la porta lontano dal Signore. Quindi è vero, una volta la Chiesa aveva delle difficoltà perché era nel mondo. Oggi la Chiesa ha grandi difficoltà perché il mondo è nella Chiesa. Quindi stiamo attenti, perché certamente non è bello quello che sto dicendo. Concludendo, dopo tutto questo bel discorso, cosa possiamo fare noi oggi per evitare di cadere nel progetto sincretista di Isabel e subire così l'influenza di questa malattia che è il sincretismo. Tutto quello che abbiamo detto vale per la Chiesa, ma la Chiesa siamo noi. Ognuno di noi è parte, è tralcio di quella vite. E io vorrei guardarmi nello specchio e vedere in me un bel grappolone di uva sana, ma molto spesso questo non mi succede. E noi abbiamo il compito di ascoltare le parole di Gesù che dice, anzi queste sono parole della persona amata da Gesù, cioè Giovanni, l'Apostolo Giovanni, che dice: figlioli, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Non sono parole, sono parole belle, sono parole dolci, ma sono parole che hanno un peso come macigni nel nostro cuore, se ci mettiamo davanti alla parola di Dio. Come abbiamo visto, noi abbiamo il compito di formare noi stessi, quindi di studiare personalmente la parola di Dio per non arrivare ad essere poi facilmente ingannati, aiutare i nostri figli nel camminare e nel arrivare ad avere una buona difesa nel loro cuore, e ci chiediamo, per fare questo, che non è facile, abbiamo la certezza che il Signore è con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente? Ce l'abbiamo questa certezza nel cuore? A volte diciamo, ma è difficile, come si fa? Non è possibile, sono mete troppo alte. Ma abbiamo nel cuore questa certezza che il Signore è con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente? E abbiamo la certezza che lo Spirito Santo è dentro di noi, abita nel nostro cuore, e quindi, come dice la Scrittura, non abbiamo bisogno dell'insegnamento di nessuno, cioè delle filosofie che il mondo porta avanti, e dice non abbiamo bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione ci insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimaniamo in Lui come essa ci ha insegnato. Non pensiamo che qui Giovanni ci dica che dobbiamo metterci pieni di boria, ah, noi abbiamo la verità, noi ce l'abbiamo qui in saccoccia la verità, quindi non c'è niente, nessuno che possa spostarci. Non è questo che ci dice Giovanni. Giovanni ci invita a fidarci di Dio e dello suo Spirito. Abbiamo lo Spirito di Dio nel nostro cuore, non può penetrare qualche cosa di impuro nel nostro cuore, ma dobbiamo tenercelo stretto, dobbiamo coltivare questa presenza di Cristo nel nostro cuore. Questa non è una passeggiata, ma è difficile. È difficile fino al punto che Giuda, nel versetto 3 della sua lettera, dice: carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede. È un combattimento portato all'estremo, che è stata trasmessa ai santi una volta e per sempre. E la Chiesa perseguitata ne sa qualche cosa. Coloro che sono perseguitati per la loro fede sanno che stanno combattendo strenuamente per conservare questa fede. Dio ci ha fornito gli strumenti per combattere, per essere pronti a difenderci. Essi sono lo studio della parola di Dio, come ovvio, la conseguente messa in pratica, perché studiare, sapere è molto bello, ma mettere in pratica è molto più difficile e molto più impegnativo nelle nostre vite. Se ognuno di noi farà la sua parte, combattendo strenuamente per conservare la fede, allora, come dice l'Apostolo Giovanni, non dovremmo ritirarci pieni di vergogna quando il Signore verrà. E noi lo stiamo aspettando il Signore, lo sappiamo che sta arrivando il Signore. E quindi dobbiamo cercare di essere veramente pronti per non doverci ritirare pieni di vergogna quando saremo davanti a Lui. Ma desideriamo sentire le parole che la Scrittura ci mette davanti. Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Che Dio benedica la sua parola nel nostro cuore. Amen.